Autunno del 79, sede centrale di McDonald's a Oak Brook, Illinois. Fred Turner, il pallido CEO di McDonald's, scende dall'auto. L'inverno è vicino, ma lui è troppo occupato a pensare a manzo e pollo per far caso al freddo pungente. Nello specifico, sta pensando al grasso. Gli americani ultimamente sono più attenti alla salute e consumano più carne bianca che rossa. Turner sa che McDonald's deve reagire. La domanda è: come? Sulla soglia dell'edificio, Turner si imbatte in René Arend. Arend è l'executive chef di McDonald's, uno chef gourmet che Ray Kroc è riuscito a strappare al mondo dell'alta gastronomia 3 anni prima. «Ehi, René, a che cosa stai lavorando?» «A quei bocconcini di cipolla fritti che secondo Ray Kroc andranno a ruba.» «Sai, voglio bene a Ray, ma per il menù ha sempre idee stupide. Lascia perdere le cipolle, fa qualcosa di simile con il pollo.» Quel pomeriggio lo chef Arend si presenta nell'ufficio di Turner con un piatto di bocconcini di pollo impanati e fritti. Turner ne prova uno. «Ma sono ottimi!» «Tu credi che potremmo venderli?» «Ma non lo so. Non esiste una macchina che disossi il pollo e lo tagli in pezzettini piccoli come questi. E farli a mano costerebbe troppo, ma conosco una persona che potrebbe aiutarci.» La persona a cui sta pensando è Bud Sweeney. Sweeney lavora per Gorton's, che è il fornitore di pesce di McDonald's. Nei primi anni 60 ha aiutato McDonald's a mettere in commercio il panino Filet of Fish. Adesso Turner vuole ricorrere ancora alla magia della produzione di massa per trasformare i Chicken McNuggets in realtà. Nei 5 mesi seguenti, Sweeney e la sua squadra risolvono il problema. Semplificano il processo per disossare la carne e modificano una macchina per hamburger in modo che tagli la carne di pollo macinata in piccoli bocconcini di forme diverse. Sviluppano inoltre uno speciale strato di tempura per la pastella e una selezione di salse irresistibili. Nell'81 i Chicken McNuggets approdano sui menù di tutta la nazione e i clienti ne vanno pazzi. Ben presto i McNuggets si aggiungono al Big Mac e all'Egg McMuffin, nell'Olimpo delle pietanze preferite di McDonald's. Per Burger King i McNuggets sono un colpo durissimo. 4 anni prima Burger King era stata avveniristica in fatto di carne bianca con il suo original chicken sandwich, ma ora la sua arcinemica è riuscita a renderlo obsoleto, trovando un modo innovativo per servire il pollo. Per recuperare il terreno perduto sulle vendite, Burger King decide di sporcarsi le mani. Per la prima volta proverà a colpire McDonald's direttamente, sfidando la rivale niente meno che sulla televisione nazionale. Lancerà una nuova campagna pubblicitaria, la battaglia degli hamburger. Da Wondery, io sono Gigio D'Ambrosio e questo è Guerre d'Affari. Nell'ultimo episodio Burger King ha superato Burger Chef, diventando così la seconda catena di fast food negli Stati Uniti. Ma McDonald's, rispetto a Burger King, conta già il doppio dei ristoranti nella nazione. Burger King deve anche guardarsi le spalle, perché all'orizzonte si profila un nuovo misterioso avversario, Wendy's. Wendy's è nata nel 1969, ma grazie ai suoi caratteristici hamburger quadrati e all'impressionante velocità di reclutamento degli affiliati, sta rapidamente guadagnando terreno. Adesso però Burger King sta per passare l'attacco. Questo è l'episodio 5 di McDonald's contro Burger King, la battaglia degli hamburger. Venerdì 24 settembre 1982. Il giudice Eugene Spellman entra nel tribunale distrettuale di Miami. Il giudice dai capelli bianchi non è contento. Sono 4:30 e sperava di essere diretto verso casa ormai. Poi però gli hanno affibbiato questo caso. A quanto pare McDonald's vuole chiedere un provvedimento ingiuntivo d'urgenza contro Burger King. Spellman si rivolge agli avvocati delle catene rivali. «Se i vostri slogan avessero davvero importanza, non saremmo qui. Se mi meritassi una pausa, me la prenderei il venerdì pomeriggio. E se oggi fosse così come lo voglio, non sarei presente. Eppure eccoci qua. Dunque, di che si tratta? Il legale di McDonald's si alza. Vostro onore, Burger King sta per lanciare una campagna di spot televisivi in cui dichiara che i suoi hamburger superano i nostri nei test di gradimento e che i nostri sono più piccoli del 20%. Queste affermazioni sono false, ingannevoli e denigratorie. Chiediamo un provvedimento ingiuntivo che impedisca la messa in onda di questi spot. Il legale di Burger King contrattacca. Burger King può fornire tutti i dati a sostegno di quanto afferma, vostro onore. La Corte dovrebbe respingere il tentativo di McDonald's di bloccare una campagna pubblicitaria del tutto legittima e legale. Il giudice Spellman fa una pausa e poi delibera. Per ora non emetterò provvedimenti. Tuttavia, Burger King dovrà fornire a McDonald's le prove a sostegno delle sue dichiarazioni. Domenica 26 settembre 1982. Due giorni dopo il tentativo fallito di McDonald's di fermare l'attacco della rivale. Milioni di americani stanno guardando il ritorno sugli schermi della sitcom di CBS One Day at a Time. Quello che non sanno è che stanno per assistere allo scoppio di una guerra. Il programma va in pubblicità e sullo schermo compare una bimba di 5 anni e ha da ridire contro McDonald's. Io ti sembro più piccola del 20% per caso? A McDonald's sembra proprio di sì. Quando ordino un hamburger da McDonald's ci mettono il 20% di carne in meno rispetto a Burger King. Allucinante! Il giorno dopo un altro spot di Burger King prende di mira sia Wendy's che McDonald's. Compare una donna che indossa l'uniforme marrone e gialla di Burger King.
A questo punto noi di Burger King vorremmo consolare McDonald's e Wendy's perché il Whopper ha battuto il Big Mac risultando il più apprezzato tra i consumatori di entrambi i panini. In un test simile abbiamo superato anche il single di Wendy's. McDonald's e Wendy's saranno sconvolti, perciò ci teniamo a dire che va tutto bene. Vincere non è tutto, però è divertente.
Il capo di Wendy's, Robert Burns, non è divertito. Indice una conferenza stampa nella sua sede in Ohio. I nostri test sui consumatori dimostrano che i panini migliori sono di Wendy's. Non permetteremo che Burger King insulti l'intelligenza degli americani. Pertanto faremo causa a Burger King per 25 milioni di dollari per danni. Burger King ora è sotto attacco legale sia da Wendy's che da McDonald's e ne è entusiasta. La battaglia giudiziaria genera una montagna di pubblicità gratuita per Burger King. Fa crescere le vendite e i clienti del 10%. A fine ottobre Burger King decide che la campagna da 40 milioni di dollari ha sortito gli effetti desiderati. Chiama Wendy's e McDonald's e le convince a rinunciare alla causa, promettendo di smettere di mandare in onda gli spot. Ma questa sarà soltanto una tregua temporanea. A marzo dell'83 Burger King colpisce ancora, sottolineando la preferenza dei clienti per i suoi hamburger grigliati alla fiamma.
A questo punto Burger King consiglia a tutti quelli di McDonald's di uscire. Bene, voi che siete rimasti, siete pronti? In un sondaggio nazionale, la griglia a fiamma ha battuto la frittura con un rapporto di 3 a 1. Ci credete? 3 a 1! E da Burger King si griglia. Ok, quelli di McDonald's ora possono rientrare.
Un altro grande successo per Burger King. Le vendite aumentano del 15%, intanto il flusso di clienti da McDonald's è stagnante. Come Burger King prevedeva, McDonald's non vuole macchiare la propria immagine con campagne aggressive, ma Wendy's non porgerà certo l'altra guancia e ribatterà colpo su colpo. È l'autunno dell'83 e il barbuto regista pubblicitario Joe Sedlmayr sta girando un nuovo spot. Il set è un finto chiosco di hamburger che si chiama La Casa del Paninone. Mentre la telecamera registra, due anziane signore guardano un enorme soffice panino. Una ne solleva la fetta superiore e scopre un minuscolo hamburger, quasi sovrastato da un cetriolo, e dice: «Ma dov'è la carne?» Sedlmayr balza in piedi.
«Stop! Così non funziona, è tutto troppo per bene. Ci serve qualcun altro. Ci serve Clara.
Il giorno dopo, sul set, c'è un 81enne dura d'orecchi alta 1,20 m. Si chiama Clara Peller. Sedlmayr ha conosciuto questa nonnina dalla voce roca 10 anni fa e ora sa che è l'ingrediente segreto di cui Wendy's ha bisogno. Il 10 gennaio 1984 debutta nel suo spot.
Dov'è la carne? In certi fast food ti servono meno carne su tanto pane. Ehi, dov'è la carne? Non c'è nessuno al telefono?
Il grido di battaglia Where's the beef? Non si limita a colpire Burger King e McDonald's. Entra di fatto nella lingua degli americani. In poche settimane tutti ripetono il tormentone di Clara Peller. Perfino il candidato alla presidenza Walter Mondale lo usa in un dibattito contro il suo rivale.
Quando sento le sue idee mi viene in mente quello spot e lo slogan «Dov'è la carne?».
Ben presto lo slogan compare su gomme da masticare, adesivi e magliette. Diventa anche una canzone. Le vendite di Wendy's aumentano del 32% e con un tempismo perfetto perché Burger King sta per essere messo all'angolo. Maggio dell'84, Miami. Il vicepresidente senior del marketing, Donald Dempsey, è nel suo ufficio ad esaminare l'impatto sulle vendite dell'ultimo spot dell'azienda. Il protagonista è un sosia del conduttore Mr. Rogers, che si chiama Mr. Rodney. Nello spot, Mr. Rodney dichiara al pubblico che la parola del giorno è McFrying e che la cottura alla griglia batte la frittura.
Donald Dempsey.
Salve, sono Fred Rogers. Forse conoscerà il mio programma per bambini su PBS. La chiamo per comunicarle che non ho gradito il vostro nuovo spot.
Male, pensa Dempsey. Abbiamo fatto arrabbiare l'uomo più gentile e amato della TV.
Non era nostra intenzione offenderla. È solo una trovata divertente per pubblicizzare gli hamburger. Spero possa comprendere.
I bambini vedranno quello spot e penseranno che sia io. Credo fermamente che quando sei un personaggio di cui i più piccoli si fidano, è tuo dovere non abusare di quella fiducia allo scopo di vendere un prodotto.
Sapendo bene quanto l'affabile Mr. Rogers sia amato dai bimbi di tutta la nazione, Dempsey corre subito ai ripari.
Ha perfettamente ragione, signor Rogers. Per prima cosa vorrei scusarmi con lei personalmente. E poi le prometto che farò togliere lo spot il prima possibile e che non sarà più mandato in onda.
La ringrazio molto. Arrivederci.
La sospensione della campagna pubblicitaria con Mr. Rodney offre a Burger King un momento per riflettere. Dopo l'urlo di Clara Peller, Where's the beef? La campagna basata sul confronto con la concorrenza non è più efficace come una volta. Ma i proprietari dell'azienda, gli affiliati e gli esperti di marketing non si trovano d'accordo su come proseguire. Le divergenze di opinioni si traducono in una serie di insuccessi. Uno spot per lanciare un Whopper più grande è talmente brutto che perfino gli stessi affiliati di Burger King lo definiscono spazzatura vera. Poi arriva Herb the Nerb, una campagna da 30 milioni di dollari in cui si chiede al pubblico di trovare Herb, l'unico a non avere mai mangiato da Burger King.
E ora Burger King dà inizio alla caccia in tutta la nazione di un uomo. Il suo nome è Herb. Di lui non sappiamo molto, solo quanto ci dicono i suoi amici. Era strano, era diverso, e i suoi genitori. Non lo si definirebbe normale.
La rivista Advertising Age lo dichiara il flop pubblicitario più elaborato del decennio. Nel 1988 le vendite di Burger King calano del 5% all'anno. Di conseguenza Pillsbury obbliga la catena ad alzare i prezzi per aumentare i risultati trimestrali, il che allontana ancora più clienti. Poi il colosso alberghiero britannico Grand Metropolitan inizia un'operazione aggressiva per acquisire la Pillsbury e nel gennaio dell'89 Grand Metropolitan assume il controllo di Pillsbury. In una settimana arriva una faccia nuova nella sede di Burger King a Miami. Barry Gibbons, un inglese di mezza età con una inguardabile zazzera. La settimana prima gestiva centinaia di pub in Inghilterra per conto di Grand Metropolitan. Ora è a capo della seconda catena di hamburger più grande del mondo. si presenta con un discorso improvvisato a un centinaio di dirigenti di Burger King alquanto terrorizzati. Pillsbury si è addormentata al volante. Grand Metropolitan non farà lo stesso. Questo giorno segna un nuovo inizio per Burger King. Io ho mangiato il mio primo hamburger stamattina. Già, il nuovo capo non ha nemmeno mai provato un Whopper. È un vero e proprio Herb. I dirigenti sentono un nodo allo stomaco. Devo confessare che non mi ha colpito. Il locale era sporco. La transizione non sarà indolore, ma faremo in modo che Burger King si lasci questo periodo che la gente definisce travagliato alle spalle. I dirigenti si scambiano occhiate. Sanno bene che la frase non sarà indolore significa licenziamenti, tanti licenziamenti. 2 mesi più tardi, Gibbons cala la scure. Una volta venuto a sapere che tra lui e i clienti di Burger King si frappongono 13 livelli di gestione, lascia a casa più di un terzo dei 1500 dipendenti dell'azienda. Ma mentre Gibbons inizia a rilanciare Burger King, l'inarrestabile marcia di McDonald's verso la conquista del mondo sta per andare laddove nessuna catena di hamburger è mai giunta prima. È la fine dell'89 e l'Armata Rossa sta scavando una trincea in piazza Pushkin a Mosca. Mentre i soldati scalfiscono il suolo ghiacciato con pale e picconi, un funzionario di Mosca li sorveglia ansioso.
Più svelti, domani arrivano quelli di McDonald's, devono vedere che stiamo posando i cavi elettrici. Non voglio dover spiegare all'ambasciatore americano perché il lavoro non sia stato fatto.
I militari aumentano la forza e il ritmo delle vangate. Soddisfatto, il funzionario si allontana. Un soldato si arrischia a sussurrare:
«Ma chi sono questi tizi di McDonald's?» «Non lo so, americani, credo. Chiunque siano, saranno potenti se l'ambasciatore per loro ricorre all'esercito».
L'uomo per cui l'Armata Rossa fa gli straordinari è George Cohan. È il capo di McDonald's in Canada. La catena è già presente in 50 paesi. Ma la missione personale di Cohan è diventata aprire un McDonald's a Mosca. Ha impiegato 14 anni per arrivare a questo punto, 14 anni a districarsi in una burocrazia kafkiana con l'aiuto di funzionari sovietici che credono nella liberalizzazione. Ma anche dopo che i russi avevano dato l'ok, la lotta non era finita. Di fronte all'economia disastrata della nazione comunista, McDonald's aveva dovuto costruire una catena di fornitura da zero. L'azienda aveva dovuto far conoscere ai contadini russi nuove colture ad alto rendimento e metodi di produzione moderni solo per avere abbastanza materia prima. Poi aveva dovuto costruire un gigantesco impianto di trasformazione alimentare, perché a Mosca non ce n'era uno all'altezza delle dimensioni e degli standard richiesti da McDonald's. E poi Cohan aveva dovuto chiedere aiuto all'ambasciatore degli Stati Uniti in Unione Sovietica per disporre di energia elettrica sufficiente. Ma ora, finalmente, tutto è pronto. 31 gennaio 1990, le 6:30 del mattino. Oggi, in piazza Pushkin, apre il primo McDonald's di Mosca e Cohan è agitato. I media di tutto il mondo sono venuti ad assistere all'arrivo del ristorante più iconico d'America nella capitale del comunismo. Ma Cohan teme che non ci saranno clienti. Nell'Unione Sovietica non si conoscono gli hamburger e un Big Mac costa 3,50 rubli. È tanto. Per un moscovita medio, quasi la paga di mezza giornata. Cohan è arrivato presto a piazza Pushkin, sperando di trovarsi davanti folle di clienti in attesa. Ma la piazza è deserta. Gli unici segni di vita sono i dipendenti nel McDonald's illuminato a giorno e un poliziotto solitario che pattuglia la strada. Cohan gli si avvicina.
Pensavo che ci sarebbe stata già gente.
C'è gente,
dietro l'angolo.
Il poliziotto accompagna Cohan in una via laterale dove altri agenti stanno presidiando le transenne. Oltre ci sono delle persone, tante persone, centinaia, no, migliaia, una folla che si estende a perdita d'occhio, impaziente, attesa di provare McDonald's. Cohan si rivolge al capo della polizia.
Mi scusi,
Quando li lascerete passare?
Li faremo entrare scaglionati in piccoli gruppi dalle 9:30 in avanti.
Cohen non è d'accordo. Vuole che ci sia un'enorme folla davanti alle telecamere della televisione.
Appoggia con cautela le mani alla transenna di metallo, pronto a spostarla. Le persone si agitano, ansiose. Cohen non sa bene se per emozione o paura e si volta verso il capo.
Da qualche parte saranno le 9:30, giusto?
Il capo della polizia alza le spalle. Per Cohen è praticamente un sì. Sposta la transenna e la gente comincia ad avanzare, dirigendosi in una fila ordinata verso le luci scintillanti degli archi dorati. Mentre aspetta, la folla sventola bandiere con il logo di McDonald's e viene intrattenuta da attori travestiti da personaggi Disney. Poi, allo scoccare delle 10, arriva il grande momento, il taglio del nastro.
Quest'oggi apriremo il primo McDonald's di Mosca. È un grande momento per la nostra città.
Quando a mezzanotte il McDonald's di Mosca chiude, lo staff ha servito più di 30.000 clienti. 30.000 persone che hanno atteso per ore e ore di ordinare un Big Mac per poi conservare gli incarti con il logo di McDonald's come souvenir. L'inaugurazione a Mosca conferma che McDonald's è un'icona a livello mondiale. Al confronto, la presenza internazionale di Burger King è irrisoria. Non è ancora arrivata in Italia, in Giappone, in Messico, né in Nuova Zelanda. Figuriamoci nell'Unione Sovietica. Ma Burger King ha già i suoi grattacapi negli Stati Uniti. Il suo declino dura ormai da anni. A metà degli anni 90 le vendite della catena sono calate del 25% rispetto all'84. Burger King deve trovare il modo di raddrizzarsi la corona e tornare in pista. Ed è qui che inizia a pensare alle patatine. Da quando la guerra degli hamburger è iniziata, il re della frittura è sempre stato McDonald's. Le sue patatine fritte sono il punto di riferimento del settore e dato che offrono margini di profitto anche dell'80%, è un bel vantaggio. Eppure Burger King non ha mai provato a superare le patatine di McDonald's. Ora, intuendo l'opportunità, Burger King si è alleata con i produttori di patate Lamb Weston per reinventare la patatina fritta. Alla fine del 97 le nuove patatine sono pronte e McDonald's è preoccupata. Siamo a novembre del 97 e a Oak Brook, nell'Illinois, gli alti dirigenti di McDonald's sono riuniti nella sala operativa dell'azienda. Composta da poco più che un grande tavolo rotondo, circondato da sedie a buon mercato, la sala operativa non è fatta per rilassarsi, ma per agire, che è proprio quello che il grigio CEO di McDonald's, Jack Greenberg, vuole fare oggi.
Burger King lancerà le sue nuove patatine a gennaio. Dobbiamo prepararci. Che cosa sappiamo?
A me è giunta una soffiata che Burger King ha in programma una massiccia campagna pubblicitaria. Si dice che abbiano comprato uno spazio durante il Super Bowl per il loro spot con Mr. Potato. Inoltre affermano che le loro nuove patatine superano le nostre nei test di gradimento.
L'ultima informazione fa calare il silenzio. L'azienda considera le sue patatine il pilastro inattaccabile del successo dell'intera catena. Se quelle di Burger King sono sensibilmente migliori, McDonald's avrà di sicuro un bel problema tra le mani. Greenberg sa che bisogna rispondere alla minaccia con decisione e in fretta.
Ogni patatina fritta nei nostri ristoranti dovrà essere perfetta. Voglio che ci siano persone alle postazioni di frittura costantemente a controllare i tempi di cottura e la temperatura dell'olio. Se non sbaglieremo un colpo e non perderemo di vista le patatine, vinceremo noi.
Mentre i dirigenti entusiasti escono dalla sala, Greenberg prega in silenzio che quell'attenzione in più riesca a fare la differenza. Altrimenti, saranno fritti. Nel prossimo episodio Burger King sfiderà le celebri patatine di McDonald's. McDonald's scioccherà Wall Street e Wendy's ruberà Burger King il suo scettro. Speriamo che questo episodio di Guerre d'Affari vi sia piaciuto.
Le ricostruzioni dei dialoghi che avete ascoltato all'interno dell'episodio sono il frutto di attente e scrupolose ricerche. La serie è condotta in originale da David Brown, mentre la versione italiana è narrata da me, Gigio D'Ambrosio. Storia di Tristan Donovan. Produttrice senior Karen Lowy. Editor Emily Frost. Editor e produttrice Jenny Lower Beckman. Design del suono Bay Area Sound. Responsabile di produzione Emily Kunkel. Produttore esecutivo Marshall Lewy.